Buona giornata, Massimo Tadorni, Radio Zainet, la trasmissione delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista fatta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi parleremo della Fiera del Libro che si è chiusa ieri con un record di pubblico oltre 300.000 visitatori. Con me oggi pomeriggio c'è Cristina del primo anno del DAMS, come stai?
Tutto bene, grazie, buongiorno a tutti.
Tu hai visitato la fiera?
Io sì, io sono andata venerdì per qualche intervista per Zainet e poi domenica per conto mio.
E sono tanti i contributi che ascolteremo oggi, ve li anticipo: Oliviero Bea, Vittorio Sgarbi, Simone Cristicchi, Federico Moccio, Andrea Baiani, autore di alcuni libri sul precariato, Mi spezzo ma non mi impiego, ne cito uno su tutti. Immediatamente la scheda sulla Fiera Internazionale del Libro che quest'anno, ricordiamolo, ha compiuto 20 anni.
La Fiera Internazionale del Libro di Torino ha compiuto 20 anni. L'edizione 2007, conclusasi ieri, ha avuto come tema conduttore i confini, una linea mobile da ridefinire continuamente che non chiude ma apre. Il confine è il limite che bisogna darsi per cercare di superarlo. È la porta del confronto con noi stessi e con gli altri, ma anche lo sguardo sulle periferie e le città del mondo sospese fra asilo ed esilio. La novità di quest'anno era la contemporanea presenza di Torino Comics, il salone mostra mercato del fumetto, una collaborazione inedita destinata a valorizzare reciprocamente le due manifestazioni. Torino anche quest'anno si è confermata capitale della lettura, 1.400 editori, 51.000 metri quadri di superficie espositiva e un padiglione nuovo chiamato Bookstock Village. 23 fra sale e spazi convegni, oltre 2.000 grandi ospiti, 1.000 appuntamenti in calendario. Paese ospite d'onore la Lituania, nuovo confine dell'Europa 25, che ha portato a Torino una cultura sofisticata e in costante dialogo con le principali correnti del continente.
Radio Zainet era presente alla Fiera del Libro che quest'anno ha visto, come abbiamo sentito, la novità di Comics, salone mostra mercato del fumetto. Tu sei stata al padiglione di Comics?
Veramente Comics me lo sono persa.
C'è stata qualche lamentela per la loro ubicazione, il prossimo anno risolveranno la questione, insomma, però il padiglione è stato molto visitato e anche c'erano poi delle persone mascherate, scusate, insomma, è un bel effetto senza dubbio. Abbiamo intervistato i reporter di Zainet, molti partecipanti, molti nomi importanti, abbiamo incontrato Dario Fo e via dicendo. Il primo che abbiamo comunque sentito è Oliviero Bea, giornalista e inventore del programma La Radio a Colori, che ha scritto un libro che si chiama Italiopoli. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
C'è stato il momento di indignazione di Tangentopoli, o di erezione del paese, per usare una banale metafora sessuale, e dopo l'erezione naturalmente c'è lo smosciamento, visti i risultati del paese, lo stato comatoso del paese. Non solo, ma la classe dirigente del paese fa l'impossibile attraverso l'informazione perché non venga percepita la malattia e quindi l'indignazione rimanga a nicchie, a chiazze, non salga come un umore dalla base del paese. Questo spiega la situazione, però siamo messi talmente male che se non ci si rimboccano le maniche, indipendentemente da questa classe dirigente, sprofondiamo nella palude di cui io parlo nel mio libro.
Italiopoli, appunto, è la summa di tutti i vari Vallettopoli, eccetera. Che valore aggiunto dà questo libro?
Si chiama Italiopoli anche perché è una parodia amara del fatto che poli e polis sarebbe l'etimo da cui partire per una politica e una politicità diversa, il rapporto della cittadinanza, tra amministrati, amministratori e tutto il resto, e invece è diventato semplicemente un suffisso di uno scandalo o di una serie di scandali, quindi anche nella banalità del linguaggio. Questo libro tiene insieme le cose che sono successe in questo paese, che fa una fotografia ad oggi del paese con qualche supposizione, proposta, ipotesi per il futuro, spero non banale, comunque non piatta, e cerca di fare memoria, cioè di dire siamo così oggi perché negli ultimi anni queste persone erano così, quindi in un certo senso sono state coerenti nel peggio con quello che sono stati, e questo fa il libro.
Oliviero Bea, autore di Italiopoli, non è stato naturalmente l'unico giornalista che abbiamo incontrato. Non è forse il caso di qualificare il giornalista Vittorio Sgarbi, ma è un critico d'arte lui, molto importante. Tu lo segui ogni tanto?
Ma io ogni tanto vedo alla televisione qualcosa.
Ha tenuto una lezione magistrale sui confini del bello e del brutto domenica 13 maggio nella Sala dei 500 e naturalmente ha parlato di libri, perché anche nel libro c'è un confine fra bello e brutto. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
Il libro è importante perché è leggero, pesa poco, lo puoi portare via, non so, il rapporto con il libro è un rapporto sessuale, no? Mentre il rapporto col computer è un rapporto come con una protesi, no? Il computer è come un'enciclopedia, quindi è molto utile perché ti consente di raggiungere rapidamente un'informazione, ma l'enciclopedia non è portatile. Il computer è un'enciclopedia portatile, ma svolge funzioni enciclopediche, quindi non può assolvere la funzione del libro, che ha un rapporto di predilezione, cioè io prendo proprio quel libro perché lo voglio leggere in treno. È un rapporto fisico che è difficile, credo, tramonti, per cui è evidente che, non so, sul giornale alcune notizie che hanno carattere di rapidità possono essere in futuro assolte dal computer. Il libro è come una lettera nella quale ti viene detto qualche cosa, certo che anche la lettera la puoi passare per computer. Io sono contro l'insegnamento, contro l'università. Mi chiamano a fare delle lectio magistralis,
sì.
E io mi comporto come se fosse l'università. Luogo che odio, come odio tutto il sapere trasmesso in maniera dogmatica.
Vittorio Sgarbi odia molte cose. Effettivamente il rapporto fisico con il libro, secondo me, esisterà sempre. Non sei d'accordo, Cristina?
Ma forse può darsi.
Non sei convinta?
Ma effettivamente, vabbè, forse anche perché non so molto dell'argomento e non ho seguito questa lezione di
Ma lui parlava sostanzialmente di un rapporto di tatto proprio materiale. Il computer, abbiamo sentito, secondo lui, sì, è importante, ma in realtà quello che c'è con un libro, il respirare, l'odore delle pagine.
In questo rapporto probabilmente il libro aiuta molto di più rispetto a un qualcosa di elettronico.
Allora, ieri sera la fiera ha chiuso con l'intervento di Luciano Ligabue in occasione dell'uscita di Parole Canzoni, una serie di cofanetti curati da Giulio Einaudi, con l'intervento di Vincenzo Mollica. Ligabue è uno dei cantautori su cui si è scritto di più in questi anni. Ha parlato e ha risposto alle domande dei ragazzi in maniera anche molto cortese, sempre puntuale anche ad alcune domande che erano francamente imbarazzanti. Non è l'unico cantautore, lui però non ha suonato, cosa che invece ha fatto Simone Cristicchi. Simone Cristicchi, che abbiamo incontrato a lungo e che è un autore anche di un documentario, di un DVD documentario che si chiama Dall'altra parte del cancello. Durante un suo tour lui ha suonato in Calabria, ha visitato una struttura enorme ormai abbandonata, un vecchio manicomio. Proprio in questi giorni, tra l'altro, è l'anniversario della promulgazione della legge Basaglia che ha chiuso i manicomi. Da lì è nato poi questo DVD, ma anche grazie all'incontro con un suo amico che è stato curato in una di queste strutture. Ed è molto semplice entrare all'interno, era semplice entrare all'interno dei manicomi, ma era molto difficile uscirne. C'è anche un libro, naturalmente, un libro che è stato presentato alla fiera, o meglio, era in vendita, perché il libro lo si compra da febbraio di quest'anno, e si chiama Centro di Igiene Mentale. Un libro interessante perché raccoglie le lettere mai spedite di molti matti, come li chiama lui. Lui ha detto: io preferisco i matti, li chiamo così perché mi piace chiamarli così in maniera simpatica. Queste lettere mai spedite di persone che comunque vivevano veramente una vita da reclusi, da segregati. Lui mi ha detto: quello che io ho visto, le cellette di contenzione, mi hanno veramente impressionato, perché erano degli sgabuzzini chiusi dove venivano rinchiusi all'interno questi matti poco calmi. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Simone Cristicchi.
Questo progetto nasce da una grande curiosità che ho sempre avuto per il mondo dei matti, alcuni dicono la malattia mentale, ma io dico affettuosamente dei matti. Partito tanti anni fa, 10 anni fa, con un'esperienza di volontariato, sono arrivato poi a conoscere la realtà del manicomio, che per fortuna oggi non esiste più, e quindi ho intrapreso questo viaggio di mia spontanea volontà, così producendo tutto io di tasca mia questo documentario che mi ha visto protagonista e nello stesso tempo produttore e regista, e tutto il regista Alberto Pugliafido, che è un giovane regista bravissimo che mi ha seguito ovunque, per raccontare appunto cosa è successo, cosa succedeva alle persone nel momento in cui fino a 30 anni fa entravano in manicomio. Fondamentalmente il manicomio è una delle istituzioni che non esiste più, è stata sbriciolata, mentre ci sono resistite comunque tante altre istituzioni, come la famiglia per esempio, la chiesa, la religione in generale, la politica. Sono tutti ideali e cose che sono rimaste, mentre il manicomio non esiste più, fa parte dell'archeologia, anche se oggi ci sono ancora luoghi che assomigliano drammaticamente a ciò che era il manicomio, insomma. A parte la follia in generale è un grande stimolo, soprattutto creativo. Ti dà modo di spaziare molto, di avventurarti comunque. Partendo dalla follia però sono arrivato a una cosa molto più seria, che è la malattia mentale. Sento di aver dato l'ascolto rispettoso. Quella sedia, per esempio, la sedia gialla con cui sono andato a Sanremo è un simbolo, ma è anche un momento in cui mi fermavo dalla frenesia e dalla velocità e mi sedevo ad ascoltare la persona, quindi questo sì, sento di averlo fatto. Cosa ho ricevuto? Ho ricevuto naturalmente un arricchimento enorme da queste persone, ma anche dagli infermieri, dagli psichiatri, da tutte le persone che ho intervistato, dagli artisti che sono intervenuti nel documentario. Ho ricevuto molto, durante questo viaggio e ho ricevuto in dono la canzone, forse la più bella che ho scritto, che è Ti regalerò una rosa.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Ti regalerò una rosa, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, che fa parte naturalmente di un progetto molto più ampio che ricomprende un DVD oltre il cancello, un libro, centro di igiene mentale, tutto portato avanti da Simone Cristicchi, che ha questo libro, io ve lo consiglio, raccoglie insomma le testimonianze e le foto, testimonianze e lettere di alcuni ex internati e le immagini di alcuni manicomi i più importanti, i più grossi d'Italia.
Bene, poi un altro autore che abbiamo intervistato è Federico Moccia. Praticamente abbiamo seguito la conferenza in cui insomma il tema era le nuove identità giovanili, quindi si è parlato del rapporto tra i giovani e i media, il problema principale nei giovani, cioè il fatto di nascere diversi, però a causa dei media poi diventare omologati e standardizzati. Quindi Federico Moccia ha risposto a alcune delle nostre domande, essenzialmente ci parla del suo modo di scrivere e del rapporto tra i giovani e i suoi racconti.
Possiamo sentire? Prego.
Sentiamo. Perché i giovani si avvicinano così tanto alla sua scrittura?
Ma credo perché trovano un sogno e soprattutto perché in maniera semplice, un po' cinematografica, un po' letteraria, ma con semplicità racconta della loro storia.
Parlando del rapporto tra giovani e letteratura, secondo lei di cosa hanno bisogno i giovani oggi?
Ma secondo me non devono cercare la letteratura è solamente una ragione di interesse, di emozione, di punto di vista diverso, di formazione culturale personale, sono spunti che ti danno per vedere altrove, poi ognuno farà la propria strada, credo, non è attraverso la letteratura.
Ma identificarsi in un personaggio non può portare il giovane a escludersi dal mondo e non vivere più la sua realtà?
Non credo, assolutamente, cioè io credo che quello rappresenti un romanzo e finisce là, lo dico sempre, la cosa più importante sono poi le pagine che scriveranno della loro vita, non quelle che trovano lì, si possono divertire, possono sognare, può essere uno spunto per vivere in maniera diversa, magari qualcosa o un'idea bella per fare una sorpresa a una ragazza o un ragazzo, ma niente di più.
Allora, vogliamo sapere da Cristina, visto che ha curato l'intervista, giusto, cosa ne pensi di Federico Moccia, che è quello che ha dato il via a
i lucchetti
piazzati a Roma. Qualche cosa, noi siamo a Torino, c'è stato anche a Torino, ci sono dei lucchetti sull'onda romana che sono lì, insomma, e indicano l'indissolubilità di un legame.
Guarda, quello che penso che si sia già capito dalla terza domanda che ho fatto, cioè io penso che questo tipo di racconti non siano molto formativi per il fatto che soprattutto gli adolescenti che non hanno ancora molte idee proprie e sicure si identificano nei personaggi e lasciano perdere il mondo. Penso che io avevo letto anche un libro di un'autrice che si chiama Ma le stelle quante sono, che è un pochino fatto sempre su questa scia, cioè storie di adolescenti. Mi sembra un po' che questi scrittori usino queste storie per raccontare di persone con vite ideali, cose che poi nella realtà non succedono.
Quindi tu lo trovi un
io
po'
non
fuori
li ho
dalla
effettivamente
realtà.
Io non li ho letti questi libri, però da quello che mi hanno raccontato ho sentito varie idee e questa è l'idea che poi mi sono fatta io.
Tra le altre persone che abbiamo incontrato c'è uno scrittore torinese nato a Roma nel 75 ma che vive e lavora a Torino, che si chiama Andrea Baiani. Lui è collaboratore dell'Unità, è collaboratore anche di un inserto della Stampa che si chiama Torino 7, è autore tra l'altro di un libro che si intitola Mi spezzo ma non mi spiego, si spiega fin troppo bene.
Sì, lui nei suoi libri parla spesso del lavoro, della flessibilità e del precariato, quindi comunque problemi molto attuali. Noi l'abbiamo intervistato riguardo di un nuovo libro che sta scrivendo, un libro sulla Romania, sui problemi della delocalizzazione e dello sfruttamento della manodopera. Quindi possiamo sentire.
Prego.
L'intervista. Diciamo che tu sei impegnato molto sul tema del lavoro, della flessibilità e della precarietà e che adesso stai lavorando per un libro sulla delocalizzazione, l'esternalizzazione, i problemi che ci sono in Romania, i problemi della manodopera. Ce ne puoi parlare?
Voi sapete tantissime cose che io ero convinto non sapesse nessuno. E in realtà sono due aspetti sempre strettamente collegati, cioè il problema della precarietà è molto superiore al problema del precariato. Ogni tanto si parla del precariato con una lente strettamente focalizzata sui contratti del lavoro dei giovani. Il problema della precarietà invece è un altro. Il problema della precarietà è il fatto che le cose ci sono e il giorno dopo potrebbero non esserci più, tanto per i giovani che hanno un lavoro e poi non ce l'hanno più, quanto per l'apparato produttivo che magari chiude l'azienda in Italia e viene spostata da un'altra parte. In realtà, a differenza degli altri miei libri in cui il tema del lavoro era molto più forte, in questo libro nuovo che uscirà a ottobre, se mai riuscirò a finirlo, è un libro in realtà molto più privato, che ha come scenario questo mondo che è un po' la frontiera, quella che una volta erano le frontiere, no? Il Far West, questo è il Far East, con i pionieri che vanno, sono convinti di trovare gli indiani con l'osso dentro il naso, e quello che si trovano davanti invece è un mondo fatto di persone e di cose, ma hanno l'arroganza dei colonizzatori, degli imperialisti. Io ho provato, ho tentato, sto tentando mondo, più che altro di raccontare quel mondo, però di provare a trovare un sentimento di quel mondo lì, quindi di calare una storia, che è una storia molto privata, un rapporto tra una madre e un figlio, in quel contesto.
Andrea Baiani, autore di diversi libri, tra cui Mi spezzo ma non mi impiego, ha cambiato 8 lavori. Molti vedono nel precariato una sorta di opportunità nella flessibilità. Non penso che Andrea Baiani sia della stessa opinione. Tu cosa ne pensi, Cristina?
Probabilmente
non, per quel che riguarda te, la tua idea qual è?
L'idea sul lavoro e sul precariato.
Opportunità, flessibilità, scomodità.
Sono sempre stata studentessa per adesso, ma penso che potrebbe essere un grande problema quello del precariato. Che sarà un problema molto molto importante che dovranno affrontare tutti gli studenti, tutti i nuovi giovani.
Dunque, io volevo anche ricordare alcuni dati importanti della fiera, non tanto sui numeri, che sono stati lievemente inferiori a quelli dell'anno scorso, ma sempre imponenti, e che quest'anno c'è stata un'attenzione maggiore anche ai piccoli editori e ai molti dibattiti che ci sono stati nelle varie sale. Tu hai seguito di più, giusto? Non soltanto hai intervistato, sì. Che cosa hai visto di altro?
Sì, allora, ho seguito una conferenza di Emergency sul problema, la problematica in Afghanistan, presentata da una infermiera, Marina Castellano, che appunto ha spiegato tutta la situazione in Afghanistan e di tutti i problemi. E poi, molto interessante, nonostante molto complicata, la presentazione del nuovo libro di Giulietto Chiesa, di questo libro Le carceri segrete della CIA in Europa, in cui lui fa praticamente una situazione europea, cioè analizza la situazione dei governi europei in base all'ammissione, cioè permettere la tortura. E poi sono anche riuscita a parlarci a Giulietto, nonostante non siamo riusciti a fare una vera e propria intervista, e gli ho chiesto qualche consiglio per noi giovani che siamo comunque orientati verso il mondo del giornalismo. Lui mi ha detto, di interessante per i torinesi, che è stata aperta una scuola di giornalismo anche il prossimo anno, da novembre sarà aperta. E poi, soprattutto, consiglio molto importante: leggere, specializzarsi su un certo argomento, imparare tutto riguardo a un certo argomento per diventare dei buoni giornalisti.
Tra gli incontri oltre modo affollati, quello con Luciana Littizzetto, Rivergination, il libro che ha scritto recentemente, poi molto, come dire, assediata da fotografi, da giornalisti, da tante persone, Vladimir Luxuria, che ha parlato, cioè che ha, l'incontro si intitolava Chi ha paura della mucca assassina, ed è un incontro che è stato tenuto in occasione della pubblicazione del suo volume, appunto. C'era Carmen La Sorella, da citare Antonio Caprarica, direttore del GR1, insomma tante persone quest'anno hanno affollato, come ogni del resto edizione, la Fiera del Libro, che ricordiamolo aveva come tema conduttore i confini, e ha compiuto 20 anni in crescendo. A questo punto però io ascolterei il flashback di oggi. Finiamo così questa puntata dedicata alla Fiera del Libro. Siamo contenti, anche perché insomma è una grande manifestazione, speriamo resti a Torino, ma su questo penso non ci siano dubbi. Abbiamo incontrato anche Vincenzo Cerami, che è lo sceneggiatore di Benigni, che è stato citato ieri sera da Luciano Ligabue e che ha definito Luciano Ligabue un cantore della solitudine. Ligabue ha detto: ma potrebbe essere vero, ma non è completamente così. Comunque non possiamo, purtroppo non possiamo soffermarci su Cerami, anche perché non ha rilasciato interviste, è fuggito quasi, insomma è rimasto proprio lì un attimo, il tempo di partecipare a un dibattito con Mina Welby, che ricordiamolo è la vedova di Pier Giorgio Welby. Il flashback a questo punto. La nostra radio torna indietro nel tempo e si occupa niente poco di meno che di Domenico Modugno.
Gente, sono stati consegnati i Grammy Awards, un premio alle migliori produzioni musicali, e siamo sicuri che questo sarà destinato in futuro a diventare una vera e propria istituzione. Curiosi di sapere chi ha vinto? Allora aprite bene le orecchie. Il premio come miglior artista uomo è andato a Perry Como con Catch a Falling Star. Miglior artista donna è stata invece Ella Fitzgerald con Ella Fitzgerald Sings di Irving Berlin Songbook. Ma volete sapere qual è stato il migliore LP dell'anno? Niente meno che il vostro amatissimo Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu, anche conosciuto come Volare. E non è tutto, Nel blu dipinto di blu è stata giudicata anche la miglior canzone dell'anno. E allora ascoltiamocela, signore e signori, lui è il grande Mimmo Modugno.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica quotidiana sulla storia della grande musica. Avete appena ascoltato l'intramontabile Nel blu dipinto di blu, che si aggiudicò la prima edizione dei Grammy Awards del 1959 come miglior album e miglior canzone a livello internazionale. Ma Modugno non fu solo un affermatissimo autore e cantante, si distinse anche come attore. Nel 1951 prese parte al film Filomena Marturano di Edoardo De Filippo e nel 1952 a Carica eroica di De Robertis, dove interpretava la parte di un soldato siciliano che canta la ninna nanna ad una bambina. È da questo episodio che nasce la leggenda del Modugno siciliano. Il grande successo mondiale lo raggiunse con Nel blu dipinto di blu del 1958 e Piove del 1959, che gli valsero due vittorie al Festival di Sanremo e che vennero tradotte in tutte le lingue. La sua vita si concluse il 6 agosto del 1994 con la soddisfazione di aver rivoluzionato e resa famosa in tutto il mondo la musica italiana.
Canzone che spezzava i canoni melodici dell'epoca, una vera bufera per la musica di allora. Canzone di rottura. Non sei convinta?
Non per quella di adesso, comunque sicuramente.
Per quella di adesso io non la prendo neanche in considerazione.
Un classico che noi, anche noi giovani, conosciamo bene.
Bene, bene. Allora, siamo in chiusura, grazie a Marcello Prisco che non ho salutato prima, lo faccio ora, e grazie a Cristina, primo anno del DAMS, ci ritroviamo domani?
Bene, sì.
Buona giornata, Radio Zainet, ciao!